e ci facciamo aiutare dalla tecnologia. Allora,
poi, dicevo che appunto io sono stato qui tanti mesi, e mia moglie e i miei figli mi raccontano di tante cose che loro passavano, che potevano venire a trovarmi, ma io non... Il mio corpo ha vissuto tutto quello che ho passato, perché adesso lo vedo sul mio fisico, però la mia testa no. Non ricordo nulla, se degli sprazzi o dei ricordi, sì, ma pochissime cose.
E se dovesse venirle in mente una di queste cose?
Appunto, come dicevo prima, quando sono venuto a trovare questi colleghi, non so, mi ricordo che ero dentro questo sacco, in questa gru che mi sollevavate, però non so cosa fate, cosa stavate facendo e dopo dove sono andato a finire, non mi ricordo.
Si ricorda semplicemente la gru che tirava su?
Sì, mi ricordo che ero nel letto, che non riuscivo a muovere nulla e che vi chiamavo, cercavo di chiamarvi a gesti con la... Mi sembra che muovevo la mano o la testa per farmi aspirare dalla trachea. Poi, dopo mi ricordo quando stavo già un po' meglio. Vabbè, ho dei sogni, mi ricordo dei sogni assurdi che non riesco a capire, penso siano i medicamenti. Mi ricordo, ecco, quando un giorno che mi hanno tolto, penso, le lenzuola, e mi sono visto tutto così dimagrito e con questo piede che andava in giù tutto, e faceva impressione vedere il mio fisico così. Non so. Mia moglie mi diceva, i miei figli mi parlavano di questa ECMO, che però io non l'ho vista, non so cosa, come sia, cosa. Sono andato a cercare su internet, ho visto la macchina in sé, però so che ho un segno da qualche parte nel collo che è della ECMO, l'altro tubo che entrava penso nella gamba o nel... Però ho cercato se si vedeva se qualche segno, non l'ho trovato. Tutte cose così. Poi, non so, come dicevo prima, per me l'ultimo periodo dell'anno è stata una cosa abbastanza, ma neanche brutta, ma dura, perché no, il mio telefono. A vedere tutte queste retrospettive, vedere tutte queste cose che sono successe durante questi mesi che io non ho vissuto. È stato abbastanza toccante. E la cosa più brutta è che mi capita che tanti mi dicono, dai, devi essere fortunato che sei qui. Però io non la vedo questa fortuna, perché io quello che mi è successo è, dico a tutti, ma io non l'ho vissuto, l'ha vissuto il mio corpo, sì, ma io non so cosa ho passato in questi mesi, non lo so, non posso dire che avevo dolore, che avevo qualche difficoltà a respirare, io non me la ricordo questi mesi, me la ricordo quando ero a Moncucco, quando ero sveglio, prima che mi intubassero la prima volta e prima che mi intubassero la seconda volta. Ma io dopo non mi ricordo di aver avuto difficoltà a respirare, non mi ricordo tutte queste problematiche. Mi hanno detto che ho fatto delle emorragie, mi hanno detto che ho ricevuto anche del sangue. Per me è un tutto... è come se... non so, la luce si fosse spenta al 31 di gennaio si fosse accesa al mese di marzo, quando sono stato svegliato, ecco. Perché non ho, appunto, non ho nessun ricordo. E questo è un po' quello che mi è successo. E poi io questo libro me lo sono letto tutto.
Poi ci arriviamo lì. Ok. Poi ci arriviamo lì. Mi ha appunto detto che non ha ricordi.
No.
Ma le sensazioni? Le sensazioni che potevano essere fisiche o anche emotive. Fisiche intendo magari freddo, caldo, oppure nulla, proprio niente.
Zero.
Nessun tipo di emozione,
no,
legata alla terapia intensiva.
Io intendo quando ero intubato, quando dormivo.
Io le sto chiedendo quello che lei sente, cioè è stato anche in terapia intensiva che non era né intubato né era...
Allora, dopo quando ero sveglio, sì, io mi ricordo, ho dei ricordi, mi ricordo che ero nel box là in fondo, nell'angolo, che vedevo fuori dalla finestra.
Mm-hmm.
Ricordo che dopo piano piano riuscivo a muovere la mano.
Ma non ha ricordi di una sensazione, non dico ricorrente, ma che si ricorda proprio, una cosa particolare? No.
No, di sensazioni particolari...
Eccessivamente caldo, eccessivamente freddo,
no.
Sete, fame.
No, io sono sempre stata una persona abbastanza
calorosa.
Calorosa.
Mm-hmm.
Quindi non posso dire di aver avuto freddo né troppo caldo. La sete sì, e quella me la ricordo. Mi ricordo come se fosse oggi il primo bicchiere d'acqua che ho potuto bere, che è stata, penso, è come aver bevuto champagne più prezioso del mondo, perché non so quanto tempo che non bevevo.
Mm.
E poi ricordo la prima cosa che ho deglutito, che ho mangiato, che era il sorbetto al limone. Quello me lo ricordo molto bene.
Lo ricorda.
Poi piano piano mi ricordo che avevo fame, che mi ricordo che forse io volevo accelerare anche i tempi nel mangiare. Però potevo mangiare solo questo gelato, così passate. Mi ricordo che a un certo periodo mi davano questa da bere, potevo bere questo addensante lì, questa cosa addensata, che ecco, quella era veramente odiosa. E poi appunto mi ricordo molto bene che il primo bicchiere d'acqua che ho bevuto.
Mm-hmm. Legato alle emozioni, dolore, paura?
No, non ho mai avuto paura.
Non ha mai avuto paura?
No.
Ansia?
No, ansia neanche, no. Perché forse i medicamenti che mi davano.
Rabbia?
Ho avuto un misto tra la rabbia e il dolore quando ho saputo che i miei genitori erano morti, quello sì. Anche se essere sincero, per mio padre me l'aspettavo un po', perché quando mi avevano addormentato sapevo, il dottor Mauri mi aveva detto che, diciamo, era grave. Però quando mi ero addormentato per mia madre mi hanno detto che era migliorata, che non so se l'avevano già tolta o l'avrebbero tolta dalle cure intense poco tempo, che l'avrebbero estubata, ecco, un poco dopo. Di lei non me l'aspettavo. È stata...
Però era un'emozione legata
alla perdita,
a una cosa esterna, non legata alle cure intense.
No. Legata alle cure intense? No. Stavo bene io in cure intense.
Stava bene?
Sì.
E anche
dire.
Questo?
L'unica cosa che posso dire è che mi dava fastidio Era di notte. Questo continuo a misurare la pressione, me lo ricordo ancora.
Ho appena letto sulla sua cartella.
Il manicotto della pressione e questo alzaturimetro che continuavo a avere là al dito. E tutti gli allarmi che suonavano. Ecco, questo sì. Poi, come dicevo, mi ricordo ancora questo signore che aveva fatto un intervento al cuore, me lo ricordo ancora. Non mi ricordo male, avevo messo un pacemaker ed era una persona, non so se turco, tunisino, qualcosa di un'altra cultura. Parlava appunto con un accento strano e non parlava neanche tanto italiano. E continuava a bere e poi, perché beveva acqua alla gasata, gli si fermava l'acqua e continuava a ruttare.
Che ricordi?
Sì, gli infermieri gli dicevano che non doveva più bere e lui continuava a chiedere da bere, questo non ricordo. Però dopo pochi, è stato forse 2 o 3 giorni, poi se ne è andato in
Andato
reparto,
al
questo
riparo, per fortuna.
non
Per cui questo.
ricordo. Ecco, la cosa che mi lasciava un po' così, ecco, quando ero già cosciente. Che vedevo tutti gli altri che dopo 2 o 3 giorni se ne andavano, io ero sempre lì e mi sembrava appunto di essere fermo sul posto. Tutti mi dicevano sì, stai migliorando, però gli altri entravano, uscivano e io ero sempre lì. Questo sì.
Ha incontrato difficoltà una volta tornato a casa, anche dopo la riabilitazione.
Devo dire che mia moglie mi ha aiutato tantissimo. Ho trovato sì delle difficoltà, ma più che altro con le istituzioni.
Più
Non
che
tanto
altro
dal
riguardo
lato.
dal punto di vista fisico, dal suo.
No. Dal lato di vista fisico, no, cioè mia moglie ha organizzato tutto, per dire, sono arrivato a casa, avevo già il deambulatore, avevo già
Per
tutto.
cui comunque lei aveva, ha tuttora difficoltà a camminare,
Sì.
per cui quello era una cosa,
Il
il
respiro più che altro.
respiro, il camminare.
Dire, mi ricordo che veniva io per dire andare alla toilette, dovevo mettere l'ossigeno perché lo sforzo per andare al gabinetto mi faceva andare la saturazione sotto.
Sotto le scarpe.
Esatto.
Qui più che altro il cammino e camminare e respirare
Sforzo,
è uno
sì.
sforzo. Dal punto di vista invece psicologico, ha avuto delle difficoltà al rientro a casa.
Non grosse, però sono tutti degli. Adesso sono in cura da un psichiatra. Ho avuto proprio dei sali e scendi, dei momenti di quasi di euforia e dei momenti di depressione, di dire no, adesso lascio perdere. Tante volte, per dire, ho pensato perché non sono morto anch'io con i miei genitori. Ma poi ho dovuto anche tutto quello che tutti i giorni devi affrontare, ti devi confrontare, quello è un po' pesante quello,
La vita di tutti i giorni.
sì. Sì, quello adesso dovrò andare a lavorare, lo faccio per i miei figli perché loro hanno bisogno e se no non lo so se lo avrei fatto tutto. Però, beh, per loro ne vale la pena.
Altrimenti lei non sarebbe tornato al lavoro.
Non ne ho proprio più la voglia, lo stimolo, proprio l'interesse neanche. Adesso sto bene a casa mia, a Lecco, ho la mia routine. Io al mattino esco, se è bel tempo esco, mi siedo sulla mia sedia a prendere il sole, leggo, poi pranzo, pomeriggio riesco ancora a leggere, faccio una passeggiata con il mio cane e poi io la sera alle 8 vado a dormire, 8, 8 e mezza al massimo vado a dormire.
È stanco.
Sì.
Comunque, quindi c'è questa stanchezza fisica.
Sì.
Cioè, immagino anche prima.
Sì, sì, sì.
A livello invece cognitivo. Cognitivo intendo difficoltà a ricordare le cose, a fare qualcosa che prima faceva in modo molto semplice con la testa, mentre adesso magari diventa difficile o comunque si è reso conto di essere andato.
Ma no, ho molte difficoltà con la memoria. Dicono che è un problema di questo long COVID. Ma io per dire, spesso la sera quando vado a letto penso a quello che devo fare il giorno dopo, penso, non so, adesso sto scrivendo questo mio diario, penso cosa scrivere, come continuare diciamo la mia storia, penso a quali punti inserire in questo diario, oppure, vabbè, qualsiasi pensiero. Io arrivo al mattino, è come se non mi ricordo nulla, o spesso, non so, i nomi. Per dire, il Pole è il nome che sentivo più frequentemente in cure intense, che mi ricordo meglio, anche forse perché lo conoscevo prima. Ieri sera, per dire, non mi veniva il suo nome.
Mm-hmm.
Anche i cognomi, tante cose, proprio non riesco proprio a...
Problemi di memoria, sì, proprio.
Proprio dei blackout.
Il diario che gli è stato, mi ha già detto che l'ha già letto.
L'ho già letto e l'ho trascritto tutto col computer, perché appunto l'ho voluto inserire nel mio diario, perché sono dei mesi in cui io non ho vissuto.
Certo.
E quindi diciamo la mia storia, il mio diario parte da quando mi hanno diagnosticato la leucemia.
Per cui antecedente anche il ricovero per, sì, COVID.
E quindi c'è questo buco di questi mesi. Me lo sono letto veramente più volte.
Se dovesse quantificare, giusto perché è un dato numerico, che...
Almeno quattro volte.
Almeno quattro volte.
C'è da dire che anche solo con la trascrizione ho dovuto leggerlo più volte. Se posso fare una critica, la calligrafia non è sempre facile da... Ci sono delle calligrafie che non sono...
Questa facili. La capisce, quella che vedi davanti?
Questa sì.
Quella è mia.
Ma c'è... Vediamo un po'. Ecco, già questa è già più difficile.
È sempre la mia.
Sì?
Sì, sempre la mia. Poi dipende da quanto... Anche, vedi?
Sì.
Questa sì, questa anche.
Ecco, questa per esempio. Ci sono delle parole che non riesco...
Non riesci a capire.
Non riuscivo. Dopo magari fuori di rileggerla e cercando di interpretare il contesto sono riuscito a...
Bene, sta parlando con la persona giusta.
Questa allora, per esempio, ecco un'altra calligrafia che non sono riuscito a...
Quello di Sergio.
Ecco.
Te lo dico.
Ma no, ma...
No, però è importante questo, perché questa è quella di Marina.
Alcuni ho faticato a leggerle, ecco.
Mm-mm. La grafia.
Sì. E poi ecco una cosa che mi è venuto, un pensiero che ho avuto, che ci sono dei buchi qua dentro.
Mm. Adesso ne parliamo in questo. Ma
mi
quando
mi veniva da chiedermi cosa è successo in quel
frangente.
Se ho avuto qualcosa che magari non è stato scritto perché era qualcosa di grave.
È il discorso che le facevo prima di accendere il registratore, che questo serve anche a noi infermieri per dire: sei così importante, continuiamo a scrivere.
Sì.
Sei così importante, sei così...
No, capisco che non sempre ci sia il tempo di fare anche queste cose. La cosa che mi è venuto appunto il pensiero è vedendo i buchi tra un giorno, tra magari un giorno e il successivo e i successivi giorni, diciamo tra un diario e l'altro.
Perché non ci sono, non so, nessuno
24, a scrivere. 24, sì, 25, poi poi magari metti qui, no, quelli ci sono abbastanza 27 e ci sono dei buchi comunque. Forse ecco, dal 27 al 28 si passa al 7 di marzo.
Forse anche i primi giorni sono quelli dove magari si scrive un po' meno. Il diario l'ha letto da solo o con altre persone?
No, da solo.
Da solo.
Per me è qualcosa di mio.
È suo?
Sì.
Poi purtroppo lei è rimasto anche in un periodo dove non poteva entrare nessuno.
Ma sebbene che per racconti di mia moglie, mi diceva mia moglie che ha avuto un permesso eccezionale per poter entrare perché ero in fin di vita, così diceva.
Sì. Certo. Mi ricordo quel periodo in cui era entrata la moglie, sì. Però
che ero venuto anche mio figlio, sì, a discutere con i medici, sì. Però non ricordo nulla.
Perché quello sarebbe, il diario sarebbe anche strumento per i parenti. Però in quel periodo non potevano sicuramente scrivere.
Sì.
E ha contato quanti giorni ci sono...
No.
Sono stati riportati sul diario. Posso, sì, posso contarli?
Certo,
e così
certo.
Vedo quanti sono. Anzi, magari lo faccio dopo e dopo lo scrivo. Allora, è stato scritto solo dai curanti, non glielo chiedo neanche perché sappiamo perché. Ecco, che cosa è venuto fuori dalla lettura di questo diario? Che emozioni sono emerse?
Emozioni strane, perché leggendo questo diario mi immaginavo cosa voi facevate. È un po' come se io fossi, guardassi, non so, da una telecamera quello che voi facevate sul mio corpo, perché come dicevo, io in quei mesi personalmente non mi ritengo io. Era il mio corpo lì sdraiato su quel letto, ma io non partecipavo a niente, io quindi non c'ero. E leggendo era come vedere un filmato di quello che voi facevate al mio corpo. Però non... Non so, è una strana sensazione. Anzi, leggendo poi dopo... Devo essere sincero, per tante cose mi sono incuriosito, mi sarebbe piaciuto sapere di più. Io lavoravo in ambulanza, ho lavorato 15 anni in ambulanza e non dico di capire tantissimo, però qualche nozione ce l'ho. E non so, l'ECMO, io mi sono informato su internet su qual è il principio di funzionamento, so che ci sono due modalità per poter di terapia con questa ECMO, però mi sarebbe piaciuto vederla come in funzione, saper vedere proprio la macchina funzionare, vedere cosa faceva sul mio corpo, ecco. Perché sebbene che l'ho 21 giorni, mi sembra che ha fatto funzionare il mio corpo, però io, come dico, io non l'ho vista né mettere né togliere né durante né dopo.
Per cui in questa fase così acuta dove lei aveva l'ECMO è come se fosse astratto dal suo corpo e guardasse giù.
Sì, okay. Grazie
a questo diario.
Sì.
Ma che cosa le ha dato in più averlo scritto e non averlo scritto? Cioè, se non ci fosse stato il diario?
Non avrei saputo come ho fatto a ridurmi in questo stato.
Ok.
Adesso so perché sono così, so cosa è successo, so per dire che il piede e il braccio sono dovuti in parte a questa, non mi ricordo più come si chiama, sindrome da cure intense e al Covid, so che i miei polmoni sono in questo stato, per via del Covid, perché c'è stata questa infezione, questa polmonite bilaterale. So più o meno, so perché, come ho fatto a ridurmi questo stato. Però per dire, mia moglie mi parla di questa emorragia che ho avuto. Mi dice che a un certo punto l'avete chiamata per dire che toglievate questa ECMO perché continuavo a fare emorragie. Però ecco, sono informazioni a complemento che mia moglie mi ha dato al diario, ecco. Però appunto io all'inizio restavo un po' basito, nel senso che dicevo no. Sembra possibile, invece è quello.
Il fatto di sapere che è in questo stato, per quello che ha passato, che emozioni
Emozioni sono.
emergono?
A me dà molto fastidio quelli che mi dicono sempre e sei stato fortunato perché ce l'hai fatta. Perché ridursi in questo stato non è una fortuna, perché diciamo nessuno me l'ha detto, nessun medico me l'ha detto, ma me l'hanno fatto tra virgolette capire che insomma più di così non è che potrò migliorare tanto. E a me quelli che mi dicono che è stata una fortuna mi fanno arrabbiare spesso, sempre. Dopo io non dico niente diciamo, per non avere discussioni, per non avere, non sono un tipo che ama molto litigare, discutere, quindi spesso sto zitto, lascio perdere e basta.
Qui c'è la domanda alla quale mi ha già risposto. Pensa che il diario l'abbia aiutato in qualche modo a capire meglio quanto le è accaduto? È quello che appunto mi ha detto. Senza questo non avrebbe potuto capire.
In ogni caso, io l'ho letto da solo, però l'ha letto anche mia moglie, e se non sbaglio l'hanno letto anche i miei figli. Non so in che forma, se tutto, dove o come, quanto, però diciamo, era stato nel soggiorno di casa nostra per diversi mesi. L'abbiamo apprezzato, sì.
Cosa c'è adesso che arriva?
È un'altra sfida, il lavoro. Poi c'è la I che mi sta facendo diventare
Chi?
matto.
Non ho sentito, scusi.
La I, l'assicurazione invalidità.
Ah, ok. Quello che diceva prima le istituzioni?
All'inizio volevano darmi la rendita al 100%. Dopo io ho visto anche finanziariamente che la cosa non era molto, diciamo così, interessante, perché avevo una perdita abbastanza importante. E allora ho chiesto io di poter lavorare. E loro mi hanno proposto di lavorare come informatico, di fare un periodo di accertamento come informatico al 50%. E io lì ero euforico, ho detto sì, bello, mi piacerebbe la mia professione, diciamo, precedente. E alla fine, quando si trattava di iniziare, mi hanno detto che appunto era un periodo di accertamento, però dopo i 3 mesi di accertamento non mi garantivano né un posto di lavoro né un salario pari a quello attuale. Al che mi sono detto, ma se dopo i 3 mesi di accertamento non mi garantiscono garantiscono il posto e io il mio stato di salute, come chi mi assume. Perché il problema è che se dopo i 3 mesi di accertamento stabilivano che io ero idoneo a lavorare come informatico, io non avrei più avuto diritto a una rendita IE,
certo.
E sarei andato in disoccupazione. E allora ho chiesto di andare a fare ancora un mese di riabilitazione a Novaggio, che mi ha aiutato abbastanza, e poi ho chiesto di poter iniziare a lavorare al 50% nel mio posto.
Nel suo posto di lavoro.
Di lavoro, come con prediligendo delle mansioni amministrative. E lì ho detto, beh, finalmente ho trovato, diciamo, la soluzione, il minore dei mali. L'altro 50% perderò quello che è, visto che la rendita della I non è mai intera. E dopo pochi giorni ho saputo che avevano rimesso a concorso il mio posto di lavoro, visto che scadeva a settembre il mio quadriennio, perché come vice direttore ogni 4 anni bisogna rinnovare
la carica,
la nomina, sì. E hanno rimesso a concorso il mio posto, quindi ho dovuto rifare il concorso, il colloquio, e adesso non so se verrò poi dopo settembre, se verrò ancora nominato per i prossimi 4 anni, o se mi dicono di no. Il problema è che io come docente non potrò restare e quindi dovrò cercare una soluzione, o come informatico, come docente, o come qualcos'altro, non so, sperando che la IMI mi sostenga un po' di più. Mi sono sentito dire dalla I che loro non sono un ente di collocamento. Diciamo, io non ho cercato di avere dei privilegi, ma almeno di poter avere un minimo di sicurezza per gli anni che mi mancano per arrivare alla pensione, ecco.
Certo.
Visto che poi ho 2 figlie all'università, che non costano poco.
No, non costano poco.
Mia moglie adesso, perché nel frattempo è morta anche mia suocera, e adesso mia moglie sta cercando un lavoro, perché da un lato ne abbiamo bisogno finanziariamente, d'altro canto non ci sono più a casa i figli, non c'è, i nostri genitori non ci sono più, e quindi anche per lei, per non stare a casa, vabbè, più che altro è per l'aspetto economico, però anche lei ha 55 anni, non riesce a trovare un lavoro. Lei prima percepiva uno stipendio dalla mamma, perché era grande invalida, e adesso ha chiesto la disoccupazione. La disoccupazione gli dà, come diciamo, quota mensile 360 franchi al mese. E quindi avrà scritto centinaia di lettere, ma non è facile. Lei sta cercando un lavoro nella vendita, come aiuto cucina. Ha fatto concorsi anche qui nell'ente ospedaliero, a Novaggio, come aiuto cucina, o quel, non mi ricordo più come si chiama, quelle signore che passano a prendere le comande dei pasti. Ha fatto concorso lì, ha fatto a Novaggio, a Mendrisio, però sono solo, se rispondono sono risposte negative.
Se rispondono.
Sì. E adesso un po' giù di morale, poi vedendo un po' quello che succede adesso, perché si sente messa da parte, perché non so, adesso c'è tutta questa storia anche della guerra.
Certo.
Ci sono tutti questi profughi. C'è tutta sta gente che si sta preoccupando, giustamente, per questi profughi. Tutti si preoccupano per un lavoro, trovare un lavoro a sti profughi. E mia moglie dice, sì, ma... E io qui sono. Vivo qua.
Cittadina svizzera che sono
pago
qua.
Pago le
tasse. Tutto quanto, certo.
Non abbiamo debiti. Ci stiamo facendo un mazzo, eppure... Per noi non c'è nessuna... Nessun aiuto, nessuna... Dice, sto cercando un lavoro, non è che sta cercando una rendita o dei soldi. E dice, disoccupazione, gli sto facendo, mi ha fatto fare un corso di 2 mesi. Dovevo andare tutti i giorni. Gli è costato di più a fare il corso che quello che prendeva, perché 360 franchi al mese.
Certo.
Eppure, e sono cose che poi dopo ti lasciano un po' l'amaro in bocca.
Sono tante cose da gestire.
Sì. Sono molte, molte. Si stava meglio in cure intense.
Si stava meglio in cure intense. Quando lei era sopra che si guardava da sotto.
No, anche quando ero lì, nella, quando ero già sveglio, però...
Quando ero a letto 11.
Forse mi davate anche dei medicamenti, che non so adesso, non lo so più. Però e poi non sapevo tutto quello che succedeva a casa, non avevo le preoccupazioni, non avevo pensieri.
Certo.
Ecco.
Non sapeva certe cose.
No, non sapevo cosa succedeva.
Sì. Torniamo qua. Pensa che il diario possa essere uno strumento utile per poter guarire dall'esperienza in terapia intensiva?
Allora, premetto che per me l'esperienza in cure intense è stata un'esperienza positiva, ho conosciuto delle persone stupende e non devo guarire da qualcosa, perché mi sono sentito veramente seguito e anche, tra virgolette, coccolato. Mi è servito per sapere cosa mi è successo durante quel periodo che io dormivo. E poi, dormire, io dico dormivo, però non so neanche se si può definire un dormire, perché quando dormi, se ci sono degli stimoli esterni come il rumore, io mi ricordo quando c'erano gli allarmi, mi svegliavo e capivo cosa succedeva lì. In quel periodo lì io non so neanche se dormivo, non so cosa stavo facendo.
Nero, tabula rasa.
No, è zero, proprio zero.
Zero.
Anche mia moglie mi ha chiesto più volte, come se quando ero sedato dovessi sentire qualcosa.
Però questo, come diceva prima, gli ha dato la possibilità di capire il perché è così. È l'unica,
sì.
L'unica cosa, secondo lei, che le è servita? Il diario?
Beh, per me è stata una cosa veramente importante.
Ok, è sempre quella, sì, quella di capire il perché è così.
Quello che mi è successo.
Quello che le è successo, sì.
Quello che è stato fatto sul mio corpo.
Sul suo corpo lo dice sempre, non dice su di lei.
E no, Brenda.
Non c'era lei.
No, non mi ricordo, non mi sono accorto di nulla.
Certo.
Io posso dire che mi sono accorto per dire quando cominciavo a stare sveglio, per dire quando mi è uscito la sonda nasogastrica, che il Paul me l'ha rimessa. E mi ricordo che è stata una sensazione bruttissima, ma non tanto perché lui me l'ha messa, ma per lo stimolo che avevo e io non potevo né muovere le braccia e né fermarlo, ero impotente, quello me lo ricordo.
Impotenza.
Però io quando dormivo, tutto quello che avete fatto lo avete fatto sul mio corpo, non su di me. Almeno io non ho ricordi. E per me quello è... Anzi, tante volte... Spesso quando lo leggevo speravo ci fosse qualche dettaglio in più, nel senso di sapere un po' più qualche l'atto medico che descrivevate in cosa consisteva. Non so, mi avete messo l'ECMO, ma io non so l'ECMO cosa consiste. Non so, so che c'è un tubo che entra, un tubo che esce.
Che cosa c'è scritto? Non c'è scritto.
Però non so per fare il tubo cosa avete, per mettere il tubo.
Ah, lei avrebbe gradito qualcosa di molto più specifico.
Può sembrare macabro, Però...
Cosa fa l'ECMO è stato descritto.
Sì, no, quello sì.
Sì. Ah, lei avrebbe voluto qualcosa di molto più specifico.
Come si fa a metterla? Cosa avete fatto per mettermi, per attaccarmi a questa macchina? Questa... Perché non è una presa, una spina che inserite.
No, sono delle canule grosse così, appunto, sono veramente grosse.
E questa... come fate a metterle
dentro? Ah, non lo chiedo a me perché lo fanno i chirurghi.
È quello che mi sono chiesto. Perché qui ho visto che c'è una cicatrice di un tubo che entrava.
Certo.
Però mi sono chiesto, ma che cavolo hanno fatto a mettermi un tubo dentro?
Tagliano la cute, vanno a prendere la vena o l'arteria.
Ma farà male, non farà male.
E lei se n'è accorto di qualcosa?
No.
E voilà, quindi non la faceva male. Cioè,
però io negli anni che sono stato in ambulanza andavo ancora alle vecchie cure intense su al civico, mi ricordo. E spesso stavamo su delle mattine ad aiutare per anche noi fare della pratica e mi ricordo che per dire i pazienti che erano sedati quando si faceva un atto medico che creava del dolore lo si notava delle pulsazioni, ci c'erano dei segni e mi chiedevo ma su di me queste cose succedevano? Io non lo so.
Succedevano, sì.
Ecco, però per me...
Succedevano.
E dopo per mettermi questo tubo, non so, mi avranno fatto un'anestesia locale, mi avranno fatto...
Era decisamente sedato, sedato pesantemente ed era intubato. E questo fa parte del monitoraggio medico-infermieristico, no? Di fare attenzione a questo.
Quello che è interessante... Per me certe cose mi suscitavano... Interesse. Una curiosità, un interesse, certo. Per sapere cosa avete fatto sul mio corpo, cosa avete,
certo,
fatto su di me.
Sì. C'è da dire che tutto quello che dice lei, cioè di vedere che aumenta la frequenza, aumenta la pressione, questo fa parte del monitoraggio. È chiaro che lei non poteva né parlare, né dire ai, né manifestare qualsiasi cosa con le braccia o con le gambe.
Non so, avevo aperto gli occhi, li avevo chiusi, non lo so.
Ecco, è questa la cosa interessante, che lei non sa assolutamente niente di questo e non ha ricordi.
No.
E sogni?
Sogni? Mi ricordo che ho fatto dei sogni, ma assurdi, i primi giorni che mi sono svegliato, almeno penso fossero i primi giorni, no? Perché ecco anche la cronologia del tempo, per dire, lì più o meno vi siete fermati, mi sembra, quando poi sono uscito dalle cure intense o quando ero,
sì,
sveglio.
Sì, lì vedo che non ci sono più colleghi che non,
ecco,
hanno più.
Però per me lì mi sarebbe piaciuto, ecco, forse un consiglio che,
ecco,
posso sentirmi di dare, che se anche il paziente è sveglio, di continuare a farlo questo diario.
Allora,
perché per noi la cronologia, per me la cronologia del tempo
è diversa.
È diversa. Io tante cose non riesco più a metterle in fila.
Di questo ho un ricordo ben preciso di lei. Lei era alla camera 11 ed era una domenica mattina e io curavo lei. Non si ricorda. Io curavo lei e le avevo parlato di questo. Non si ricorda, le avevo parlato di questo e io mi sono seduta accanto a lei a scrivere. Stavo scrivendo e le ho detto: signor Mirko, le va se le leggo qualcosa? Mi ha fatto cenno di sì con la testa. Ho cominciato a leggere e lei ha fatto così. Con la mano mi ha detto basta. Questo cosa non se le ricorda, però io mi ricordo benissimo e l'emozione che ho provato io è stata: accidenti, non è il momento giusto. Non è il momento giusto per leggere quello che è successo.
Io devo essere sincero, io questo diario l'ho iniziato a leggere, sarà stato tra il mese di luglio e agosto.
Dunque lei è andato via a marzo, per cui ha aspettato qualche mese.
Io per tanto tempo
non ha voluto leggerlo.
No, avevo paura, non volevo, all'inizio non volevo sapere cosa...
E l'ha manifestato benissimo quel giorno, lei proprio mi ha fatto così, ed era ben cosciente, io mi ricordo questa cosa.
Io non ricordo.
Eh sì.
Come ricordo che mi ero svegliato, però non ricordo quanti giorni sono passati, perché per me il tempo era una cosa incostante, non sapevo se parlo di giorni, se parlo di settimane, però ricordo ancora molto bene che mi chiedevo tra me e me come stessero i miei genitori e mi domandavo perché nessuno mi diceva nulla, però io non avevo il coraggio di chiedere perché temevo una brutta risposta.
Me lo ricordo quel periodo.
Però non mi ricordo né quanti giorni, né se sono settimane. Ecco, io il tempo lì non me lo ricordo. Come mi ricordo di aver fatto dei sogni assurdi. Uno era... è da ridere. Allora, io ho un piccolo... ho un Labrador, mio cane, che l'avevo preso quando mi avevano trovato la leucemia per appunto far movimento, per non star chiuso in casa. Soltanto me lo sono goduto ben poco perché poi ho preso il Covid. E mi ricordo di aver sognato che io e il Paul avevamo preso un aereo ad Agno, un aereo privato, per andare a prendere un cucciolo di Labrador particolare che aveva le zampe palmate e che Paul guidava l'aereo, ed eravamo andati non so bene dove, in un posto, non so se era la Spagna o da quelle parti, avevamo preso questo cane, soltanto che nel frattempo Paul si era fermato in un bar e si era ubriacato e io non sapevo più come fare a tornare a casa. E dopo Paul ha guidato questo aereo ubriaco e siamo arrivati a casa in un modo stranissimo. Un altro sogno che ho fatto è che qui in cure intense era stato portato un pedofilo. Cioè, tutta la gente che voleva venire praticamente a fare la pelle a questo pedofilo, c'era la polizia tutta alle porte delle cure intense, e sempre il Paul, visto che era tanto che ero in cure intense, voleva farmi uscire una sera a mangiare una pizza.
C'è sempre il Paul di mezzo.
Non lo ricordo ancora perché era sempre abbronzato.
Sì.
E mi ero messo, non so, avevo sognato che lui era arrivato coi jeans, con un giubbotto di pelle, e mi avrebbe portato a mangiare la pizza con una moto, con un Harley Davidson. Soltanto che non si poteva uscire perché c'era tutto controllato dalla polizia per via di sto pedofilo.
Oh, mamma mia.
Ma tutti i sogni così
tutti
facevi?
Strani. Se li ricorda bene, però.
Quello mi sarebbe. Ma non so perché se sognavo occhi aperti, se sognavo anche. Perché se mi chiede quando li ho fatti questi sogni, non lo so.
È chiaro.
Quando?
È
ma so, mi ricordo il sogno.
E si ricorda.
Ma non ricordo quando li ho fatti.
Avremmo potuto fare qualcosa per aiutarla meglio. O per aiutarla.
No.
C'è qualcosa che le è mancato? A parte questi buchi che mi diceva di tempo nella scrittura del diario.
Ah, nel diario? Mm,
ma in genere. Mi ha detto già una cosa che è buchi temporali nel diario.
Sì. Però questo è personale, a me sarebbe piaciuto
certo, avere quello che le chiedo è tutto personale.
Avere dei dettagli maggiori, come dicevo prima, rispetto all'ECMO, rispetto a quello che veniva fatto sul mio corpo.
Questo lo dice adesso.
Sì.
Per quello che ho vissuto io con lei, quando io ho cercato di darle dei dettagli, lei mi ha detto di no.
No, adesso io dico, sì.
Però capisce che noi quando scriviamo questo diario lo scriviamo per dare qualcosa ma che non rappresenti troppo.
Sì.
Per cui c'è una modalità di scrittura che deve essere
no, lo capisco.
Capisce, cioè se noi avessimo un feedback immediato no. Sapremmo come
certo.
Tarare
io
la scrittura
per via del mio vissuto, un'altra persona che perché io ho vissuto in ambulanza
certo.
E mi ricordo, ho fatto determinate esperienze. Per un'altra persona questi dettagli sicuramente non sarebbero non avrebbero nessuna importanza.
Appunto, però quello che volevo
però
farle
ecco,
passare
il fatto di leggere questo diario, secondo me io non l'avrei apprezzato subito, perché ho dovuto, si può dire, metabolizzare
certo.
L'esperienza che ho fatto prima. Perché io quando sono uscito, che sono tornato a casa, ancora non mi rendevo conto di cosa mi era successo, cosa era successo al mio corpo.
Certo, ha avuto bisogno.
Perché la mia testa funzionava, ma il mio corpo no. Questo che
però il suo bisogno è di avere qualche dettaglio in più
adesso
in
sì
caso.
Ma
adesso.
È una curiosità
no chiaro però
tra virgolette
questo
che
è...
deriva dal mio trascorso professionale
certo
voilà.
E pensa che dei colloqui dopo il ricovero li avrebbero fatto
a me
li avrebbero
aiutato sarebbe piaciuto parlare perché io ho dei ricordi per dire mi ricordo Carmen. Mi sarebbe piaciuto incontrare Carmen perché mi ricordo che mi portava fuori dove c'è il piazzale della Rega, che
sì.
C'erano gli elicotteri, a prendere aria. Mi ricordo che ero su questa poltrona.
E quindi colloqui, le piacerebbe aver avuto un colloquio con chi le ricordava qualcosa di bello?
No, non necessariamente, ma anche solo raccontare quello che mi è successo, ecco.
Raccontare a chi?
A me.
Ah,
invece che... di solo sentirmelo, leggerlo.
Ok.
Avere
qualcuno che ha vissuto con lei questa situazione,
esatto.
Ma che glielo potesse raccontare.
Esatto.
Quindi poteva essere un infermiere, un medico.
Sì.
Ok, ho capito.
Come io ho apprezzato molto, me lo ricorderò sempre, ecco quei nomi. Il dottore probabilmente che mi ha messo la ECMO. Viai.
Dottor Via?
Via, uh-huh. Piccolino.
Sì, è anestesista.
Ecco, che mi ha portato, quando mi hanno messo la ECMO, che mi hanno fatto la trombosi, che mi hanno appunto un sacco di volte, poi me l'hanno rimessa di qua.
Gli ha messo la PIC.
Il PIC, sì.
Il PIC.
Mi ricordo che è stato gentilissimo, mi ha portato un ghiacciolo. È stato il primo ghiacciolo che ho mangiato. Poi mi ricordo che mi diceva sempre... quando esce di qui deve allenarsi perché andremo a fare la Stralugano assieme.
Ecco.
sono dei ricordi anche carini, ecco.
Avrebbe voluto parlare con queste persone?
Sì, mi sarebbe piaciuto.
Consiglierebbe di continuare a usare questo strumento?
Certamente, sì.
Altri consigli da darci?
No, continuare così.
Continuare così.
Vabbè, quello di poter avere il diario tutti i giorni.
Maggiore scrittura?
Sì. Perché è vero che l'ho letto dopo parecchi mesi, però mi ha aiutato, sì.
Bene.
Io per dire, quando sono andato in reparto, mi ricordo che dicevo all'infermiere che mi sarebbe piaciuto tornare indietro, perché se sta gli ultimi tempi mi ricordo che stavo bene. Passaggio dalle cure intense, non so, forse perché ci sono stato tanti mesi, però avere sempre qualcuno che ti segue, non so, e passare in reparto dove suona il campanello pensando che qualcuno arrivi subito e poi invece magari arriva dopo un quarto d'ora, per me è stato un po', non dico traumatico, però pesante, perché quando ero in cura intensa ero abituato che appena avevo bisogno di qualcosa non dovevo aspettare, invece dopo il fatto di dover aspettare per me erano dei momenti lunghi e non so, a mangiare c'era sempre qualcuno che mi aiutava, dopo il reparto no, mi lasciavano il vassoio e devo aiutare, devo arrangiarmi. E all'inizio con la sinistra non è stato facile perché essendo destrimone, e adesso invece la sinistra la uso, non riesco a scrivere ma uso praticamente la sinistra per tutto adesso.
Qui anche il passaggio dalle cure intense al reparto è stato...
Sì. Come ho avuto, come anche dal reparto, andare a Hildebrandt, perché tra virgolette avevo fatto delle piccole conquiste, non so, ho fatto una stupidaggine, il fatto di non più avere il manicotto della pressione tutta di notte, non più avere
Saturimetro,
avevo solo il PIC ma senza più nessun tubo, il fatto di non più avere tubi, e non so se per errore cosa è successo, e il Debra mi hanno rimesso, lo chiamavano reparto di cure speciali, non era una specie di cure intense ancora, e mi era sembrato di aver perso tutte le conquiste che avevo fatto fino a lì. Mm-mm. E lì è stato anche lì un po' traumatico. Poi sono tornato ancora al civico, quindi a urologia, per fare queste flebo per i tremori. La stamina, no, non mi ricordo più come si chiama. Poi sono ritornato a Hildebrandt. Poi mi hanno messo in isolamento perché ero stato a contatto con un paziente che c'era in camera con me che aveva un battere, non so di che tipo, adesso, che dopo mi ha fatto anche facevo un tampone rettale, e il fatto di stare in isolamento è anche stato pesante. Poi la cosa brutta è che fatto da cardiocentro a Hildebrand, e ho fatto, mi pare che era una settimana, dove mia moglie non poteva venire a trovarmi. Poi dopo 2 settimane che ero lì, mi hanno trasferito in neurologia, e anche lì ho dovuto fare una settimana senza nessuno che potesse venire a trovare. Poi mi hanno rimandato il Hildebrand anche lì ancora un'altra settimana senza che nessuno potesse venire a trovarmi. E dopo, cos'era, il mese di maggio, ho firmato e sono venuto a casa. No,
Non ne poteva più.
ho detto basta. O ne esco con le mie forze, se no non ne esco, basta. Però ho firmato e sono
Lui è
venuto a
andato
casa.
via. Dopo così tanto tempo, immagino che ci sia voi. Si abbia la necessità di tornare a casa e.
Sembra una stupidaggine, ma solo il fatto di potermi sedere in giardino col mio cane seduto a fianco, sdraiato, per me era una cosa, era una conquista.
Certo.
Adesso sabato, se tutto va bene, andrò in vacanza per la prima volta.
Bellissimo. Dove va?
Vado a Silvaplana, in Engadina.